Mondo Migliore. Storie di solidarietà, volontariato e carità. Una produzione Umbria Radio in Blu.
Bentrovati agli ascoltatori di Umbria Radio e a tutti coloro che ci seguono in video sulla nostra pagina Facebook. Io sono Annalisa Marzano e anche oggi racconteremo storie e iniziative che rendono il nostro mondo un posto migliore. Come sempre, spazio alla prima storia che oggi vi vogliamo raccontare. La copertina è di Daniele Morini.
I primi anni del 90, dopo la crisi albanese, dopo la storia dei boat people che sbarcarono in Puglia, siamo anche noi andati in Albania. La situazione che abbiamo trovato era una situazione drammatica e andando in Albania per la Caritas abbiamo subito visto che cosa potevamo fare per loro. E si è attivato un progetto che è diviso in tre settori: l'emergenza, la ricostruzione e l'accompagnamento, che è lo stile con cui Caritas Italiana opera.
L'ospedale della solidarietà è nato nel 2000, diciamo, ha iniziato con un bambino di 3 anni che soffriva, diciamo, aveva una malformazione renale, è stato portato qui a Terni, è stato operato e poi rimandato giù. Praticamente la Caritas di Terni si impegnava a pagare i biglietti dell'aereo andata e ritorno, alloggio e vitto, poi andavamo a prendere dall'aeroporto oppure al porto in cui arrivava e lo portavamo e riportavamo all'ospedale. Quando venivano dimessi facevamo la cosa inversa. E in questi 20 anni siamo riusciti a far più quasi 200 interventi.
Come avete sentito, in questa prima parte della nostra puntata di oggi parliamo dell'Ospedale della Solidarietà e lo facciamo insieme al dottor Massimo Capitoli, pediatra di Terni, che collabora al progetto da molto tempo, adesso ci racconterà. Ben trovato, dottor Capitoli.
Ben trovati a voi.
Allora, ecco, abbiamo detto che lei è un collaboratore da vecchia data di questo progetto dell'Ospedale della Solidarietà. Ci racconti un po' come è iniziata la sua avventura in questo progetto.
Allora, la mia avventura in questo progetto è iniziata circa 25 anni fa, quando con Don Salvatore, che è un parroco con il quale sono cresciuto e che fra l'altro mi ha anche sposato, è iniziata questa avventura e siamo andati con un altro collega che purtroppo non c'è più, con Nicola Cimadoro e un altro volontario, siamo andati per la prima volta in Albania e abbiamo visto, ci siamo accertati che purtroppo lì le situazioni sanitarie e non solo erano veramente drammatiche.
Scusi dottore, di che anni parliamo più o meno?
Parliamo degli anni 97, 98, 96, poco dopo che era finita la guerra in Albania. C'erano state prima l'esercito, le forze armate e poi siamo intervenuti anche noi.
Certo.
E da allora è cominciata un po' questa collaborazione. All'inizio abbiamo visto in effetti della situazione sanitaria drammatica e siamo riusciti a far venire qua anche dei pediatri che hanno fatto dei corsi di aggiornamento qui a Terni, qualcuno ha fatto ambulatorio anche con me e poi dopo ci siamo persi per un po' e poi dopo questo progetto è proseguito quando siamo venuti a conoscenza di un istituto per bambini sordi, mentre qui in Italia penso sia giusto cercare di inserire tutti i bambini con disabilità nelle scuole normali, lì i bambini, le persone con problemi, in particolare i bambini, vengono un po' lasciati in disparte e quindi vivevano tutti in questo istituto. Fra l'altro mia moglie è logoterapista, quindi fa riabilitazione del linguaggio e così abbiamo cominciato ad andare in questa struttura. Io come pediatra li visitavo e mia moglie come logoterapista, che spiegava alle logoterapiste locali come diciamo, rapportarsi con i bambini. E poi dopo praticamente ho cominciato a fare ambulatorio, poi si è sparsa la voce, sono venuti altri bambini della zona e così è cominciata questa collaborazione.
Poi non solo, anche lei ha portato lì degli specialisti, no? Avete creato anche
sì,
un
dopo,
team.
Dopo questo abbiamo, diciamo, abbiamo cercato di fare le cose un pochino più, non dico più in grande, però un pochino più specialistiche. Sono venuti altri colleghi, medici di medicina generale, specialisti. Sono riuscito a portare là il primario della pediatria di Terni. Abbiamo fatto anche dei corsi, organizzato dei corsi di aggiornamento per il personale sanitario che stava nell'ospedale di Lecia. Abbiamo fatto delle consulenze diverse. Siamo addirittura, io ho mio fratello che si interessa di chirurgia, di ulcere, terapie, siamo riusciti anche a organizzare con la telemedicina delle medicazioni a distanza, con mio fratello da qui che diceva all'infermiera là come andava fatta questa medicazione, questa ostione, tutte queste cose. Ma è una bellissima esperienza.
Ma sicuramente un impegno grande, no? Che comunque continua nel tempo e che è ancora attivo, però forse c'è stato qualche rallentamento nell'ultimo anno.
Sì, purtroppo, diciamo, in genere io con altre persone andavamo là un paio di volte l'anno, sono venute fra l'altro vari pediatri con me e adesso dall'ultima volta purtroppo è stato ottobre del 2019, perché poi con l'inizio di questa pandemia la situazione è diventata più complicata.
Voi lì non avete, voi lì avete ancora dei contatti, no? Ovviamente, certo.
Sì.
Ecco,
sì,
com'è la situazione?
Anche la situazione è drammatica, è peggio che qui da noi. Perché da noi se ne parla, lì invece neanche se ne parla. Purtroppo lì dire che in famiglia c'è diciamo un parente affetto da Covid è un disonore e quindi non se ne parla, e quindi la gente continua a frequentare anche se sono malati, e quindi la diffusione è ancora peggio che da noi. Addirittura mi parlano le suore con cui sono in contatto di gente che si ricovera in ospedale e non si sa più che fine faccia. Quindi la situazione è veramente drammatica.
Voi comunque continuando a dare il vostro sostegno anche a distanza, ci riuscite in qualche modo oppure?
Sì, ci riusciamo, perché anche ieri per esempio mi hanno mandato diciamo via mail la documentazione clinica di una donna che adesso farò vedere a uno specialista ematologo, e poi per esempio mi mandano, siccome ho rapporti con un bravissimo neurofisiopatologo che si interessa di epilessia, ogni tanto mi mandano o dei filmati o degli elettroencefalogrammi che io poi riesco a far visionare a questi specialisti, o varie cose, immagini di dermatologiche, io sono in contatto con due dermatologi, quindi cerchiamo di fare il possibile per quello che si possa fare. Certo, miracoli non si possono più fare.
Ah, certo, non è la stessa cosa che essere lì presenti fisicamente.
Certo, poi siamo, ecco, questa è una cosa che ha funzionato molto bene, ci sono stati purtroppo dei bambini con problemi seri, belle sindromi malformative, cioè, e siamo riusciti tramite delle associazioni che si sono fatte carico della spesa, perché purtroppo adesso queste cose vanno pagate, e siamo riusciti a farli venire in Italia e farli operare. Purtroppo ce n'è una che sta in attesa, ma con questa pandemia una volta non erano pronti i documenti, una volta non era disponibile l'ospedale, e questa bambina purtroppo è un anno e mezzo che ancora aspetta di venire qua.
Io credo che la speranza sia che nel momento in cui le condizioni, diciamo, di questa emergenza sanitaria lo permetteranno, tornerete presto in Albania per continuare.
Io non vedo l'ora.
Ecco, per continuare con questo progetto, c'è idea di ingrandirsi anche di più, di portare anche altri esperti, altri dottori? Vuole fare un appello a chiunque ci ascolta, se magari vuole unirsi a voi?
Avevamo anche contattato il presidente dell'Ordine dei Medici per vedere se c'erano varie figure mediche specialistiche, anche medici in pensione che avessero voglia di continuare a fare qualcosa, e qualcuno ha aderito, qualcuno no, ma certo adesso ci hanno un po' bloccato.
Certo.
Questa pandemia ci ha legato le mani.
Però ricordiamolo che esiste questo progetto dell'Ospedale della Solidarietà, che il dottor Massimo Capitoli è pediatra di Terni, è uno dei referenti del progetto, quindi se c'è qualche medico in ascolto che ci ascolta, qualche dottore che ci ascolta e vuole fare un'esperienza, diciamo, si può rivolgere, no?
Molto volentieri.
Ecco, sperando che appunto i tempi migliori arrivino e che si possa tornare presto a fare attività. Noi ringraziamo il dottor Capitoli per essere stato con noi e per averci raccontato la sua esperienza, grazie davvero e in bocca al lupo per questo progetto.
Arrivederci, grazie.
Arrivederci. E noi nel frattempo continuiamo con la seconda parte di Mondo Migliore e subito il secondo argomento.
Siamo a Solfagnano, siamo in provincia di Perugia, siamo circa 20 km dal centro storico di Perugia. Questa è una casa di accoglienza per anziani autosufficienti che aprimmo nel 1995 con un progetto della Caritas di Perugia. Questa casa dal 95 ha sempre ospitato persone, diciamo, da 65 anni in poi, alcune di quali erano state sfrattate all'interno, diciamo, della città o all'interno dei paesi limitrofi, per cui ci sono stati segnalati dalle Caritas parrocchiali. Attualmente, ecco, ospitiamo 15 persone, alcuni hanno avuto problemi con lo sfratto, alcuni non hanno più una rete familiare, sono in qualche modo rimasti soli ed altri hanno problemi economici tali che non gli permette di avere un appartamento e dunque di farsi carico anche di tutte le utenze. Dico sempre che non è una casa di riposo perché appunto sono delle mini residenze autonome dove le persone possono ritrovare in qualche modo se stesse. Sono vicine ad altri abitanti, insieme c'è anche l'operatore della Fondazione Santa Caterina che provvede in quello che è il disbrigo delle pratiche economiche, l'accompagnamento alle visite e poi nello stesso tempo le persone sono protagoniste perché chi sta bene insieme con noi, insieme con Lorenzo, diciamo, si fa carico delle persone del villaggio che sono più deboli. Per me l'8 per 1000 è stato sempre una forma moderna di provvidenza, proprio perché è un mezzo che, diciamo, abbiamo ora per stare vicino alle persone più in difficoltà e ci ha permesso, diciamo, di mantenere in una situazione dignitosa innanzitutto anche la casa, la manutenzione stessa, perché accogliere le persone in un luogo che sia sobrio da una parte ma decoroso dall'altra è comunque molto impegnativo e nello stesso tempo abbiamo dato ospitalità a più di 70 persone negli anni e hanno potuto ricostruire la propria, diciamo, la propria casa. Gli abbiamo permesso di incontrarsi con le persone, ecco, per cui l'8 per 1000 ci ha aiutato a mantenere tutto questo, per questo per noi è estremamente importante.
Abbiamo appena visto e ascoltato le parole dei responsabili del villaggio Santa Caterina di Solfagnano, qui vicino a Perugia, che è una delle opere segno della diocesi perugino-pievese e che si sostiene anche con i soldi dell'8 per 1000. A proposito di questo argomento, abbiamo qui con noi in questa seconda parte della nostra puntata di oggi Giovanni Lolli, che è il coordinatore regionale del Sovvenire, che è l'ente che si occupa della promozione al sostegno economico della Chiesa Cattolica. Ben trovato Giovanni.
Salve.
Allora, intanto partiamo subito dicendo di che cosa si occupa il coordinatore regionale del Sovvenire, qual è il suo ruolo?
Allora, il Sovvenire è un ente che si preoccupa di promuovere il sostegno economico alla Chiesa Cattolica e ha un'articolazione sul territorio nazionale, diciamo una rete capillare, perché si parte dall'ufficio centrale a Roma dell'SPSE, Servizio al Sostegno Economico alla Chiesa Cattolica, e c'è diciamo un'articolazione a livello regionale dentro le commissioni episcopali, c'è sempre una commissione per il sovvenire presieduta dal vescovo, che nel nostro caso dell'Umbria è Monsignor Luciano Paolucci Pedini, e che è affiancato da un coordinatore che per l'Umbria sono io. Ogni diocesi poi dell'Umbria e in tutta Italia ha un delegato che è nominato dal vescovo, che si preoccupa della promozione dentro la propria diocesi. Questa persona nella propria diocesi cerca di articolare una rete di referenti parrocchiali che si occupano di promuovere l'attività per il sostegno alla Chiesa dentro le parrocchie. Quindi io in particolare, essendo delegato per Perugia, mi preoccupo di questa articolazione a livello parrocchiale e di zona, ma per l'Umbria sono chiamato a coordinare le attività fra tutti i delegati diocesani delle 8 diocesi dell'Umbria in maniera tale da facilitare un pochino il loro lavoro.
E anche per raccontare un po' quello nel modo in cui questi soldi dell'8 per mille poi vengono spesi e gestiti dalle varie diocesi, no? A proposito, tra qualche giorno il Sovvenire Umbro presenterà proprio i dati relativi ai rendiconti dei bilanci diocesani 2019 e raccontando proprio quanto è stato ricevuto da ciascuna diocesi e come sono stati utilizzati questi soldi, giusto? Ci racconta un po' questi dati che tra poco illustrerete.
Diciamo che questo è il terzo anno in cui noi pubblichiamo un fascicolo simile a questo, si chiama 8 per 1000 soldi spesi bene, nel quale rendiamo conto di tutti i fondi che lo Stato, attraverso la CEI, eroga a tutte le diocesi dell'Umbria attraverso i fondi dell'8 per 1000. Questa iniziativa è il terzo anno che la ripetiamo, siamo stati i primi in Italia a farlo, tra i primi. Da 2 anni anche la CEI pubblica un proprio resoconto a livello nazionale, che è più bello graficamente del nostro, anche articolato di più, c'ha più pagine, però sostanzialmente è la stessa cosa. Noi puntiamo molto sul fatto che vengono documentate anche le opere che facciamo. Per esempio, questa è una pagina, Città di Castello, c'è il bilancio, a fianco c'è anche, diciamo, la descrizione di un'opera che loro realizzano, in particolare qui è documentata l'attività della Caritas per la distribuzione pasti nel tempo del Covid, e qua giù in fondo c'è anche un QR code, per cui inquadrando quel QR code o collegandosi alla pagina internet si ha a disposizione un video che proprio dimostra, fa vedere le persone che lavorano, quello che viene fatto, perché il nostro scopo non è tanto solo dimostrare i numeri, che sono aridi, ma di far vedere anche quanto bene viene realizzato attraverso questi fondi. È il secondo anno che documentiamo queste opere con questi video, è una collezione estremamente interessante di bene. Quest'anno raccogliere i video, il fare le riprese dei video ci ha testimoniato di quanto la Chiesa sta facendo in questo campo, anche in un periodo così difficile come la pandemia, come il Covid.
A proposito di Covid e pandemia, quindi di emergenza sanitaria, abbiamo capito in quest'ultimo anno che sicuramente l'emergenza è entrata in tanti ambiti e indubbiamente è entrato anche dentro quello dell'8 per 1000, quindi una ridistribuzione dei fondi. Cosa è successo? Ci racconta un po' quali sono state le novità.
È successo che proprio in questo ambito dei fondi dell'8 per 1000 la Chiesa Cattolica, la CEI, ha, diciamo, cambiato una destinazione dei fondi dell'anno 2020, però, e ha messo a disposizione immediatamente per tutte le diocesi, per tutte le parrocchie, una cifra importantissima che sono circa 200.000 euro, poi ne sono stanziati altri, io ho contato più o meno dovremmo essere su 230-260.000 euro, perché c'è anche i contributi che hanno dato le diocesi per conto loro, Le ha messe a disposizione immediatamente delle famiglie in difficoltà, delle parrocchie anche, perché ci sono state tante parrocchie che a causa della pandemia non hanno potuto fare le benedizioni pasquali, e durante le benedizioni pasquali c'è la possibilità di donare qualcosa alla parrocchia, dei soldi col quali la parrocchia paga, diciamo, le spese correnti, si sostiene. Questo è venuto a mancare e ci sono state molte parrocchie che si sono trovate in difficoltà anche a pagare le spese correnti. In più tutte le famiglie in difficoltà, e questi fondi sono stati impiegati subito, perché è stata liquidità immessa subito, non è che è stato stanziato, sono stati dati proprio alle diocesi che li hanno utilizzati nel modo migliore, per esempio per aiuto ai poveri.
Probabilmente una cosa che verrà ripetuta anche per l'anno in corso, anche per il 2021, credo.
Questo non lo so, spero proprio di sì. Questi fondi sono stati tolti a una voce importante che da sempre è stata, diciamo, destinata dai fondi dell'8 per mille, che è l'edilizia di culto e il sostegno ai beni culturali. Questi fondi che dovevano andare all'edilizia di culto sono stati praticamente azzerati e invece sono stati dati per la carità quest'anno. Quindi non so il prossimo anno come i vescovi decideranno, perché questo lo fanno quando si riuniscono ogni anno a maggio, quindi io non riesco a saperlo, però ecco, sicuramente ci sarà un contributo speciale anche nei prossimi anni. Per esempio a Perugia, prego.
No, no, dicevo, è indubbio che chiaramente la Chiesa ha colto un'emergenza dovuta, cioè un'emergenza nell'emergenza, no? Il boom dei poveri, abbiamo sentito insomma notizie quasi quotidiane di persone che sempre più accedono ai servizi della Caritas. Abbiamo visto nella diocesi di Perugia questa bella iniziativa che andrà avanti fino a maggio, che adotta un affitto all'emergenza abitativa, quindi sicuramente è stata colta un'esigenza importante da parte delle famiglie e della popolazione.
Sì, proprio così. Ma questo non solo nella diocesi di Perugia, con l'adotta un affitto, con tutto il lavoro che è stato fatto col potenziamento dell'emporio. A questo proposito, con Don Marco Briziarelli è stato proprio realizzato un video lì dentro l'emporio che presenteremo per la prima volta in questa occasione. Ma altrettanto interessante, per esempio, è l'esperienza di Spoleto, dove da anni vengono attivati dei servizi per l'orientamento e la promozione del lavoro nei confronti delle persone che hanno perso l'occupazione, nei confronti dei giovani, facendo proprio anche un apprendistato per questi giovani e facendogli trovare un lavoro. Questo è importantissimo. Non lo so, a Foligno per esempio abbiamo trovato diciamo un servizio che ha messo a disposizione dei carcerati una casa in maniera tale che si potessero riabilitare, perché queste persone che potevano uscire dalle carceri a causa delle leggi straordinarie, dei decreti del Presidente del Consiglio fatti nell'ambito del Covid, potevano uscire dalle carceri per avere meno contagi, ma non avevano dove andare. Li hanno accolti e così non hanno corso il rischio dei contagi, ma anche hanno trovato un ambiente in cui hanno potuto trovare un riscatto, hanno potuto trovare un'opportunità per trovare un lavoro, per crearsi una vita diversa da quella che avevano vissuto fino ad ora.
Allora, tutte queste esperienze di cui ci racconta Giovanni sicuramente saranno illustrate nell'opuscolo di cui ci parlava prima e verranno poi presentate in questa giornata in cui racconterete un po', ecco, come questi fondi sono stati reimpiegati. Io la ringrazio, il nostro tempo purtroppo qui sul Mondo Migliore è quasi finito, però veramente grazie a chi si occupa, ecco, di questi temi importanti, anche della ridistribuzione dei soldi, soprattutto dell'impiego, ecco, anche di far conoscere come questi soldi vengono utilizzati. Grazie mille a Giovanni Lolli, in bocca al lupo per la presentazione.
Grazie. Volevo solo ricordare il 20 questo incontro che faremo via internet, trasmetteremo in modalità diciamo a distanza, in cui presenteremo ai giornalisti e a tutti i delegati questo lavoro che è importantissimo e che speriamo di ripetere anche negli anni prossimi, per documentare proprio tutto il bene che viene fatto con i fondi dell'8 per mille. Grazie.
Grazie a lei e noi salutiamo tutti i nostri ascoltatori. Grazie per averci seguito su questa puntata di Mondo Migliore. A mercoledì prossimo.
Mondo Migliore. Storie di solidarietà, volontariato e carità. Una produzione Umbria Radio in Blu.